Buonasera, iniziamo questo ciclo di incontri intitolato Le origini della storia di un popolo, con il quale il Centro Culturale vuole proporre un itinerario, un percorso volto alla comprensione consapevole della storia di un popolo, il popolo ebraico, che rappresenta per la sua importanza, per la sua singolarità, un po' l'esempio e anche la difesa di ogni popolo. E questa sera iniziamo questo ciclo in compagnia di Monsignor Enrico Galbiati, che ci guiderà in questo percorso per 3 serate successive qui il martedì. Vorrei sottolineare, prima di lasciargli subito la parola per questa lezione-conversazione, sottolineare l'importanza di questa compagnia, mi perdoni il termine affettuoso, perché Monsignor Galbiati è una personalità importantissima della tradizione di studi e di presenza cristiana della diocesi ambrosiana. Fin da giovanissimo, dopo che dottore dell'Ambrosiana ha insegnato nel seminario di Venegono, fin dal 1941, e generazioni di sacerdoti lo hanno avuto come maestro e professore. E in tutti quelli che si possono ascoltare, aneddoti e testimonianze, ne raccontano un esempio di grande serietà scientifica e di grandissima umanità, proprio anche rispetto a temi a volte difficili, e che, lo dico magari per il pubblico più giovane, sentiamo a volte lontani o poco conosciuti. Quindi vorrei sottolineare questo, questa importanza, ricordando la sua poi presenza instancabile contemporaneamente all'insegnamento a Venegono, alla Biblioteca Ambrosiana, di cui è stato poi prefetto dall'84 all'89 e prefetto emerito in continuazione di questa sua attività. Questa sera il primo tema, il primo tratto di percorso riguarda la storia primordiale, insegnamento sapienziale e lettura cristiana. Io lascio la parola, pensando che poi al termine sarà possibile anche chiedere approfondimenti o alcuni chiarimenti. Grazie, Monsignor Galbiati, della sua presenza.
Anzitutto, qual è la storia primordiale di cui noi vogliamo parlare? Si tratta dei primi 11 capitoli della Genesi. La Bibbia incomincia con questa storia primordiale, la quale si differenzia da tutto il resto della Bibbia, perché ha una visione universale, non particolare. Abbiamo detto i primi 11 capitoli, col capitolo 12 incomincia la storia di Abramo, e dunque dapprima è la storia di una famiglia: Abramo, Isacco, Giacobbe, i 12 figli di Giacobbe, e poi la storia di un popolo. Non tutti i discendenti di Abramo, vero? I discendenti di Abramo sono nominati per eliminazione nella Genesi, vero? Ecco, Abramo e Lot, suo nipote Lot. Allora i Moabiti e gli Ammoniti e si mettono da parte. Isacco e Ismaele, l'altro figlio di Abramo, Isacco è quello che continua la linea della benedizione del Signore. Ismaele è eliminato, no? Erico. Poi eliminato nel senso che ci dà una genealogia e non se ne parla più. E poi abbiamo i figli di Giacobbe ed Esaù, i figli di Isacco. E anche qui Giacobbe è quello con cui continua la benedizione del Signore. Esaù è eliminato, è la popolazione degli Edomiti. Pensate, questi Edomiti saranno ancora presenti al tempo di Gesù. Erode era edomita, e non esattamente ebreo, pur essendo re degli ebrei, re dei giudei. Ecco, e poi si continua le dodici tribù, i dodici figli di Giacobbe. Quindi, e poi continua la storia, è sempre la storia di Israele. Israele è il secondo nome di Giacobbe, la storia delle dodici tribù. Mentre i primi undici capitoli riguardano, diremmo, la preistoria della storia di questi israeliti, ciò che è avvenuto prima. E più che una vera storia, nel senso che la storia si fa con i documenti, no? o la memoria, ecco, ricordando i fatti o trovando gli scritti, i documenti scritti. Qui si tratta di una presentazione sapienziale di questo periodo remoto, al di là delle possibilità di una ricostruzione veramente storica in base ai documenti, ma si tratta di una, diremmo, teologia della storia, filosofia della storia, una storia sapienziale. E cioè, ad un certo momento del loro sviluppo religioso, gli israeliti si posero dei problemi che riguardavano non soltanto la loro vita, il loro rapporto con Dio, ma il rapporto di tutta l'umanità con Dio. Ecco, si domandarono dunque il perché di tante cose, ritrovando la ragione in questo periodo lontanissimo della storia primordiale. La lettura attenta, lo studio di questi undici capitoli ha messo in evidenza un fatto che i nostri vecchi non avevano intuito, che ci sono due storie primordiali, due maniere diverse, sì, alquanto diverse, di considerare questo periodo, proveniente certo da due tempi diversi e anche da due ambienti diversi. Uno scritto, quello con cui comincia la Bibbia, no? In principio Dio creò il cielo e la terra, si chiama scritto sacerdotale perché evidentemente è stato redatto nell'ambiente dei sacerdoti di Israele, e l'altro invece si usa chiamare storia yavista perché in questa storia si adopera il nome divino Yahweh, quello che noi leggiamo Yahweh, probabilmente alla pronuncia esatta di questa parola per indicare il Dio
di Israele. A un certo punto nella Bibbia si rivela il nome Yahweh come rivelato a Mosè, ma qui già all'inizio si adopera il nome Yahweh. Ecco, questo sono, hanno già un carattere diverso, lo scritto sacerdotale è più solenne ma anche più freddo, diremmo, più schematico. Invece lo scritto, la storia yahvista è popolare, aneddotica, descrittiva, piena di antropomorfismi, no? Il Dio che agisce alla maniera umana. Ecco perché si possono distinguere facilmente, perché l'autore sacerdotale non adopera mai la parola Yahweh, vero? E invece l'altro adopera sempre la parola Yahweh. Il nome di Dio per l'autore sacerdotale è Elohim, Elohim vuol dire Dio, Dio insomma. Ecco. Che, cos'è la, il contenuto? In questo, mentre io adesso do il contenuto, sono due storie un po' parallele, no? Che poi furono riunite insieme in modo da formare apparentemente un filo continuo. Quando mi incontro con qualcuno di questi fatti, mi fermerò a dire subito che cosa, qual è l'aspetto di sapienziale e anche, quando è il caso, la lettura cristiana, come i cristiani hanno letto, hanno interpretato questi passi, in modo da avanzare poi il tempo, maggior tempo lo dedichiamo alla storia della creazione del mondo e dell'uomo nello scritto sacerdotale, e la storia della creazione dell'uomo e anche della caduta dell'uomo, quello che noi chiamiamo peccato originale, originante, nella narrazione, nella storia yahvista. Allora, la storia sacerdotale incomincia con la creazione del mondo e dell'uomo, maschio e femmina, e poi c'è una genealogia che va da Adamo a Noè. Con questa genealogia si vuole riassumere tutta un'epoca lunghissima, vero? Attraverso i nomi dei personaggi più che la memoria ha trasmesso, i nomi di personaggi antichi, in modo da arrivare al diluvio. E questa storia sacerdotale racconta il diluvio con uno stile tutto suo particolare, con una specie di bollettino di bordo in cui si dà la data delle varie fasi del diluvio, ma che importa è la fine del diluvio, come viene presentata la fine. È perché qui si vede l'aspetto sapienziale e il perché viene raccontata questa storia del diluvio, a che scopo, come è finalizzata. Ecco. Questa storia del diluvio è narrata poi anche dalla storia yahvista, è narrata in un'altra maniera, però il redattore finale della Genesi ha inserito dentro, nello schema della narrazione sacerdotale, ha inserito le parti più, diremmo, più pittoresche, più aneddotiche della narrazione yahvista. Quindi avremo due narrazioni del diluvio che vigevano, cioè, erano in Israele, sì. E queste due narrazioni un po' diverse sono state non tanto armonizzate, che si possono facilmente dividere, ma assommate assieme, ecco. Per cui adesso parlo subito di questo argomento, perché questa storia sapienziale ha ripreso dall'ambiente circostante la narrazione del diluvio e l'ha inserita dentro. Un motivo potrebbe essere perché in tutto questo ambiente che noi conosciamo, specialmente l'ambiente babilonese, in questo ambiente c'era questa stessa maniera di presentare le cose, una origine, una origine degli dèi, origine del mondo, quindi una specie di storia della creazione, poi una serie di re antidiluviani, poi la storia del diluvio e poi i re post-diluviani. Ecco, l'autore sacerdotale ha voluto fare qualche cosa anche per gli ebrei, anche loro devono avere una loro preistoria con questo schema. Ma e qui abbiamo allora la riflessione sapienziale: che scopo dare a questa narrazione del diluvio? Notiamo, non dobbiamo supporre per niente che questo autore o l'altro, tutti e due questi autori che sono avessero una rivelazione da parte di Dio su come effettivamente era avvenuto il diluvio. C'è stato un diluvio, noi non sappiamo come, sappiamo come era narrato a quest'epoca, cominciando nel secondo millennio prima di Cristo, forse anche prima, però abbiamo i documenti e prima saranno state tradizioni orali. Come si è formata questa narrazione? Con un certo schema abbastanza fisso. L'autore ebreo, primo o il secondo, non avevano un motivo di cambiare questo schema, no? Lo hanno riprodotto così come si usava nell'ambiente. Noi conosciamo com'era nell'ambiente babilonese, ma probabilmente c'era anche in altri ambienti, nell'ambiente della Siria, no? Influenzata dalla Mesopotamia babilonese e sumerica, ma solo che quelli hanno lasciato i documenti perché scrivevano sull'argilla. Invece questi che scrivevano sul papiro non hanno lasciato documenti. Ecco. Invece gli ebrei hanno scritto sul papiro, ma poi hanno trascritto su la pelle conciata, la pergamena, e quindi la storia è arrivata nella Bibbia. Quindi noi non insistiamo sui particolari di questa storia del diluvio, ma solo sul significato che ha preso. Allora, se leggiamo la storia babilonese del diluvio, specialmente nel poema detto di Gilgamesh, che è quello più completo, vediamo che il diluvio è avvenuto per un capriccio degli dèi. E questo non era una presentazione morale, no? Gli dèi agiscono così, come non agirebbe un uomo onesto, no? Allora l'ebreo ha invece una concezione altissima di Dio, e oltre che il monoteismo c'è anche che il Dio è etico, cioè il Dio rivendica dei valori morali. E quindi non è concepibile che il diluvio avvenga così per un capriccio divino, no? Allora si mette in evidenza che alla base c'è un castigo. Ma non finisce qui. L'insegnamento di questo fatto del diluvio non è solo che Dio castiga in un modo molto severo la violenza, lì si parla di violenza nel testo, ma che Dio non abbandona l'umanità, riprende la vita dopo il diluvio. Il diluvio appare come una purificazione, dopodiché riprende la vita e riprende anche la benedizione del Signore sull'umanità rinnovata ecco il messaggio biblico riguardo al diluvio. Il diluvio non è un atto arbitrario, ma è un atto di giustizia a cui però succede la misericordia e la fedeltà di Dio alle promesse fatte, no, con l'umanità al momento della creazione. Allora è bene vedere questa conclusione del diluvio nelle due redazioni, che si susseguono l'una all'altra, ma sono effettivamente diverse. Il diluvio, la storia del diluvio dura, si estende per il capitolo sesto, settimo, ottavo, e la conclusione del racconto sacerdotale è il nono, nel capitolo nono. Ecco, allora leggiamo la fine del diluvio nella narrazione prima, quella che riteniamo più antica, più primitiva, è quella della storia javista. Ecco, trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo per vedere se le acque si fossero ritirate. Esso uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo. Ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Avete nel modo plastico. Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca, e la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di ulivo. Ecco, l'ulivo, segno della pace adesso tra il Dio e l'umanità. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba, essa non tornò più da lui. E Dio ordinò a Mosè: esci dall'arca, eccetera. Abbiamo un sistema della prosa ornata, distinguere in due tempi, ordine, esecuzione, e l'esecuzione viene espressa con le stesse parole dell'ordine, oppure previsione e realizzazione, sempre con questo sistema. Ecco, allora Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli, tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo la loro specie uscirono dall'arca. Allora Noè edificò un altare al Signore, presi ogni sorta di... Il Signore è Yahweh, quindi è javista. La parola Signore traduce Yahweh, che è la versione della CEI, essendo una versione fatta per la liturgia, non adopera la parola ebraica Yahweh, che fra l'altro gli ebrei non usano, perché non si deve pronunciare il nome di Dio in vano. E quando c'è questo nome scritto, gli ebrei leggono Adonai, che appunto vuol dire Signore. Noè edificò un altare, prese ogni sorta di animali mondi e di uccelli mondi e offrì olocausti sull'altare. Il Signore, attenti l'antropomorfismo, cioè che Dio agisce, viene presentato che agisce come agiscono gli uomini. Allora il Signore ne odorò la soave fragranza, e pensò, sarebbe nel testo, e disse, no? Disse tra sé, non maledirò più il suolo a causa dell'uomo. Ecco la promessa. Perché, notate, perché l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza. Ne colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Come dire, vedete questo modo, c'è nell'uomo un istinto che porta al male, e quindi è prevedibile che gli uomini faranno ancora tanti peccati, ne faranno talmente tanti da meritare ancora un diluvio, ma il diluvio non verrà più mandato. Ecco. E dopo c'è in forma quasi poetica, finché durerà la terra, seminagione e messe, freddo e caldo, estate, inverno, giorno e notte non cesseranno. Ecco la promessa. Adesso leggiamo lo stesso ragionamento, ma fatto con un altro linguaggio, dall'autore sacerdotale. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro, come nella storia della creazione che vedremo, siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Il temore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche e in tutto il bestiame e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono messi in vostro potere. Quanto si muove a vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo, come già le verdi erbe. Qui, nella prima storia della creazione, l'uomo è presentato come vegetariano. A lui sono dati i frutti della terra. Qui, dopo il diluvio, viene concesso anche l'uso della carne. Quanto si muove a vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue. Del sangue, ecco, qui abbiamo uno di questi precetti che poi ci sono nella legge, nella Torah, nella legge di Mosè, di non mangiare il sangue e quindi di macellare la carne in modo tale da eliminare il sangue. Ecco, questo spiega anche perché i testimoni di Geova non vogliono, non solo non vogliono mangiare il sangue, ma non vogliono anche, non ammettono neanche la trasfusione del sangue. Mentre la tradizione ebraica, che esclude l'uso del sangue, però non si interessa di questa applicazione anche alla trasfusione del sangue. Notate, qui abbiamo la difesa della vita, soltanto dunque del sangue vostro, anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto, ne domanderò conto ad ogni essere vivente, e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio egli ha fatto l'uomo. E voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Quindi abbiamo la sanzione contro l'omicidio qua, ecco, domanderò conto di questo. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Vedete il chiasmo, chi sparge sarà sparso il sangue dell'uomo, l'uomo il suo sangue. E poi abbiamo la promessa. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti. Quindi la promessa di Dio è presentata in forma di alleanza, come un patto. È soltanto che l'umanità riceve, non è che si impegna a qualche cosa, per adesso. Il patto con voi, con ogni essere vivente, date il linguaggio prolisso, vero, che si ripete continuamente, ma con formule molto rigide. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza. Anche qui antropomorfismo, ma leggero, il Dio che vede l'arcobaleno e allora rinnova la sua promessa. E ricorderò la mia alleanza che tra me e voi, tra ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Dio disse a Noè: questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra. Ecco, questo è lo caratteristico stile dell'autore sacerdotale che noi troviamo poi anche nel Levitico, in tutte quelle leggi che riguardano il culto. Questo, ma abbiamo lo stesso concetto espresso in due maniere diverse. E allora diciamo subito che ho spiegato qual è l'interpretazione sapienziale, ecco, che è positiva, non negativa. La storia del diluvio nell'ambiente è rappresentata come un segno di un castigo oppure di un arbitrio divino, ma invece qui si dà una interpretazione in armonia con l'idea religiosa che è data dalla rivelazione in Israele. Quindi non abbiamo una rivelazione sul diluvio, ma sul modo di concepire questo diluvio, sul significato religioso che può avere. Abbiamo, qualcuno dirà adesso, una riflessione cristiana su questo, è stato poco considerato nella tradizione cristiana il diluvio perché non ha una importanza dottrinale. Tuttavia abbiamo che nella prima lettera di Pietro c'è un'allusione al diluvio e una maniera di presentarlo in modo cristiano, e specialmente che viene ad ovviare una difficoltà teologica che noi possiamo può venire in mente a ciascuno. Questa grande distruzione dell'umanità può sembrare un atto crudele, oppure tutta questa gente è votata al supplizio eterno, sono tutti condannati. Noi dovevamo dire semplicemente sono nelle mani di Dio. Altro è un castigo che riguarda una comunità, altro il rapporto che ciascuno ha con Dio. E noi troviamo proprio questa riflessione nella lettera di San Pietro, il capitolo terzo. Anche Cristo, andiamo in un contesto cristologico, anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. E in spirito, notate bene, è il momento della morte, l'anima separata dal corpo, in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava ai giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone furono salvate per mezzo dell'acqua. Figura questa, ecco, l'acqua del diluvio, figura questa del battesimo che ora salva voi. Esso, il battesimo, non è rimozione di sporcizia del corpo, ma invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo, il quale è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Ed in questo contesto cristologico abbiamo il fatto che c'è nel credo, il credo apostolico, discese all'inferno, discese agli inferi, vero, nel mondo dei morti. e qui dice che ha predicato e annunziato la salvezza. Quindi tutta questa gente che era là nella prigione erano in attesa non della condanna ma di una salvezza, vero? La salvezza, la redenzione di Cristo ha salvato anche questa gente, tutta questa gente distrutta dal diluvio. E questa è una lettura cristiana del fatto del diluvio, e una seconda lettura in cui vede nell'acqua del diluvio l'immagine anticipata profetica delle acque, dell'acqua del battesimo. Ecco, questo allora è lo schema, così, diluvio, dopo il diluvio nella storia sacerdotale abbiamo la tavola dei popoli, capitolo decimo. Anche qui è una tavola in forma di genealogia dai figli di Noè, Sem, Cam, Yaf, discendono tutti i popoli della terra, sono una settantina di popoli qua. Se noi osserviamo bene vediamo che la disposizione di questi popoli è piuttosto geografica che non, diremmo noi, genealogica. La forma è genealogica ma la realtà è geografica. Che scopo ha? Non era per insegnare l'esistenza di questi popoli ma per insegnare che tutti i popoli qui, tutti quelli che potevano essere raggiunti allora dalla conoscenza dell'ambiente ebraico, siamo nel secolo, probabilmente osservando questi popoli si vede quelli che erano venuti della ribalta della storia nel secolo VIII e VII, vero? Cioè, i popoli che abitavano a nord del Medio Oriente apparvero allora nella storia. Ecco, la ragione, ecco, diciamo, la presentazione sapienziale è questa, è che è l'umanità, la unità del genere umano, vero? Tutti gli uomini derivano da una umanità sola, ecco. E questo, beh, si può vedere se c'è una questione scientifica oggigiorno, ma è una questione, diremmo, di carattere scientifico, non c'entra qui. L'affermazione è che l'umanità è unica, non c'è diverse origini dell'umanità, vero? E questa è anche l'opinione più comune degli studiosi, che l'umanità moderna, no? L'uomo sapiens, vero? È un gruppo unitario anche geneticamente, ma questa non è una questione. Potrebbe essere che l'unità dell'umanità dal punto di vista religioso può essere sostenuta anche semplicemente perché l'umanità è una in Cristo, è Cristo che riunisce tutta l'umanità, qualunque sia poi l'origine. Ecco. E dopo abbiamo un'altra genealogia che conduce da Noè ad Abramo, e con Abramo incomincia poi la storia particolare degli ebrei. La storia yavista, forse l'origine del secolo decimo, no? L'ambiente della corte di Salomone, da cui provengono i proverbi, no? E i libri sapienziali, riflessione religiosa e nello stesso tempo anche sapienziale, filosofica, quella filosofia, non la filosofia che hanno inventato i greci, no? È un'altra cosa, che era lo studio dei concetti per i concetti, no? La filosofia pratica. Questa storia yavista suppone anche un'esperienza, l'esperienza dell'alleanza, cioè il popolo di Dio aveva stabilito l'alleanza del Sinai. E in base all'alleanza c'era una sanzione, no? La sanzione dell'alleanza, la benedizione collegata con l'osservanza dell'alleanza, la maledizione invece collegata con la trascuratezza dell'alleanza. Tutto questo è molto evidente nel Deuteronomio, però anche nell'Esodo appare la storia dell'alleanza con la sua sanzione. Lo stesso anche nel Decalogo, capitolo 20 dell'Esodo, abbiamo la sanzione subito dopo il punto fondamentale, che è quello della fedeltà a Dio e soltanto a Lui. A Lui: io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio, ti farai degli idoli. Perché? Perché io sono un Dio geloso, punisco, eccetera, e sono invece, faccio misericordia per mille generazioni. E qui abbiamo la sanzione, poi continua, e non nominare il nome di Dio, e ricordati del sabato e tutte le altre cose. Bene, ecco, allora c'era questa esperienza, e ci fu allora una riflessione: perché ci sono tante cose tristi nel mondo, e frutto alla morte. Ecco, e Dio ha creato l'uomo così infelice con me. No, Dio non può aver creato l'uomo infelice. Quindi la condizione voluta da Dio non è quella attuale. Qui c'è stato qualche cosa che ha rovinato l'umanità, non per colpa di Dio, ma per colpa degli uomini. Ecco, quindi questa riflessione è anzitutto una riflessione sulla natura dell'uomo. E quindi abbiamo la creazione in modo plastico, antropomorfico, e lo vedremo dopo, questo. E poi quindi come si spiega la situazione attuale, e la colpa originale, la cacciata, Caino e Abele. Dopo vediamo un inizio, non una genealogia, qualche cosa, sembra che sia solo la genealogia di Caino, in cui si inserisce uno schizzo del progresso della cultura, della la pastorizia, la musica, l'arte del fabbro, no? E insieme con questo progresso c'è un progresso della cattiveria, della violenza, che culmina in Lamech, ecco. E poi c'è la storia del diluvio, la quale appunto ha delle varianti rispetto all'altra. Qui il diluvio è 40 giorni, e poi dopo vengono alcune settimane, no? Perché l'acqua possa andare via. Mentre nella narrazione sacerdotale il diluvio dura un anno intero, tra l'ingresso dell'arca e l'uscita è un anno intero. Le due cose sono messe accostate, non armonizzate. Come dire, c'è una storia e poi l'altra, vedete voi, tanto non ha importanza, no? Sembra che sia così. Il lavoro del redattore che ha messo assieme queste, il diluvio, dopo anche qui c'è la fine del diluvio come vi ho narrato, e dopo la storia di Noè e i figli. Non c'è una genealogia, ma forse c'era, no? Per non fare dei doppioni quando l'ho messo assieme. E poi c'è invece la storia della torre di Babele, e qui diremo: perché c'è questa storia? Vediamo, lo vedremo dopo, molto brevemente. Ecco, vediamo allora l'origine dei due scritti, come mai sono sorti questi due scritti di carattere detto sapienziale. La storia yavista, cominciamo con questa perché è più antica, no? È più antica, più primitiva, e d'altra parte anche sotto certi aspetti più profonda, dal punto di vista psicologico. La storia yavista probabilmente al tempo di Salomone, nell'ambiente dei sapienti, che ha dato origine anche al libro dei Proverbi. Si tratta di una riflessione sulla condizione ideale voluta da Dio e sulla causa del male dell'umanità. La lotta per la vita, per esempio, la morte. Si riferisce alla storia del diluvio come veniva narrata nell'ambiente medio orientale. Se ne dà un motivo e si sottolinea la volontà divina di una ripresa della vita nell'umanità rinnovata. La storia della Torre di Babele, ecco, che spieghiamo subito, non torniamo più sull'argomento. lontano ricordo dei tentativi sumerici e babilonesi di un impero universale, afferma il fatto della volontà di Dio che gli uomini si disperdano in diverse etnie. Il progetto, se adesso non leggete voi, vero, è quello di rimanere uniti. Tutti parlavano la stessa lingua, vero, e volevano costituire un solo impero, non disperdiamoci, e quindi costruire una torre che fosse come un punto di riferimento, che si vedesse un po' dappertutto nella pianura mesopotamica, le montagne sono un po' fuori, lontane, e si vedesse un po'. Questo è un progetto umano che non è presentato direttamente come un atto di superbia, ma come un disegno umano che però non deve riuscire, perché il Signore non vuole questo. Il Signore vuole che l'umanità si divida, e la lingua, il fatto che ora noi sappiamo che le lingue si trasformano automaticamente, e quindi è un fatto naturale, ma questo fatto naturale ha voluto essere il mezzo di cui Dio si è servito perché l'umanità si disperdesse, e in fondo questi imperi mai sono riuscite totalmente, riuscivano fino a un certo punto, no? L'impero per esempio in epoca che noi riusciamo dai documenti, l'impero di Sargon, di Agade, poi l'impero babilonese. Qui Babilonia è quella che ha lasciato di più il ricordo, vero? Anche perché Babilonia era ancora molto attiva al tempo in cui scrivevano questi autori ebrei. Babilonia, anche lì viene un impero, cade un altro, fino anche Babilonia è caduta sotto l'impero persiano, i persiani saranno conquistati da Alessandro Magno, c'è questa vicenda dell'impero romano che a un certo punto si... ecco, l'ideale di una... adesso c'è l'ideale di un impero mondiale, no? Che poi potrebbe essere il sopruso di alcuni sopra gli altri. Comunque, qui semplicemente... Il Dio non vuole, perché? Perché il Dio non vuole questo? Perché con Abramo abbia inizio il progetto di Dio per l'unione spirituale di tutta l'umanità, vero? Il progetto umano non riuscirà, invece dovrà riuscire il progetto divino. E difatti abbiamo una specie di richiamo all'inizio della storia di Abramo, un richiamo al progetto della torre di Babele. Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, note bene, un nome, per non disperderci su tutta la terra. Capitolo 12. Il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome, ecco ancora il nome, e diventerai una benedizione, benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questo Abramo, che diventa un nomade fuori dalle categorie dei grandi imperi, è la pietra fondamentale da cui poi il Dio costruirà lui. Ecco, interpretazione cristiana, lettura cristiana di questo fatto non c'è, almeno direttamente, indirettamente nel fatto di Pentecoste, dove sono presenti le lingue, vero? E tutte queste lingue glorificano la stessa Dio nella stessa fede. Ecco, Questa è l'unione spirituale che si contrappone. La liturgia e i padri hanno insistito su questa contrapposizione, Babilonia e la Torre di Babele, e invece qui l'unità nella fede di tutti i popoli in Pentecoste. Ecco. Allora, lo scritto sacerdotale invece è sorto durante l'esilio babilonese dal 597 al 538, avanti Cristo, si capisce. Gli ebrei erano stati deportati da Nabucodonosor in due riprese, ma nell'esilio si mantenevano uniti, per cui a suo tempo hanno potuto ritornare, ecco. Rimanevano dunque senza tempio, senza altare, senza poter esercitare il culto, ma rimaneva, il re era il re primo in prigione, poi divenne re Joachim, divenne pensionato del re di Babilonia, no? Ecco, poi non si poté più ricostruire questa dinastia. Ecco. Avevano autorità che potevano insomma governare pur nell'esilio questo popolo, erano i sacerdoti, quali avevano tutta la tradizione del Tempio di Gerusalemme, potevano avere anche tradizioni molto antiche. Comunque, trovandosi nell'ambiente babilonese, estremamente civile, vero, progredito, e che aveva una sua cultura anche religiosa, sotto certi aspetti poteva essere anche affascinante questa cultura babilonese, si sono sentiti in dovere di fare un pandan, qualche cosa di equivalente che avesse valore per il popolo ebraico e in conformità alle loro alla concezione religiosa della religione rivelata. Questo scritto è più astratto, chiaramente dottrinale e indirettamente polemico, ecco qua l'aspetto polemico contro le idee religiose dei babilonesi, dei quali riproduce lo schema storico-mitologico, creazione, elenco dei re antidiluviani, diluvio, elenco dei re dopo il diluvio, questi sono nei documenti babilonesi, ecco. E vedete che all'inizio del nostro secolo ci fu la famosa questione Babel und Bibel, Babilonia e la Bibbia, come dire, ci fu un grande assiriologo il quale sosteneva, diffuse un po' queste idee, che la Bibbia ha copiato, nient'altro, ha fatto nient'altro che copiare dai documenti babilonesi. Ora, adesso questo non si sostiene più questa tesi, pan-babilonismo si diceva allora, specialmente è stato Friedrich Delitzsch, grande assiriologo, ha fatto anche una conferenza, Babel und Bibel, alla presenza dell'imperatore Guglielmo II, il quale però ha disapprovato totalmente questa conferenza. Comunque allora sembrava un problema, per cui l'Istituto Biblico di Roma, quando fu fondato da Pio X nel 1910, l'Istituto Biblico Pontificio incominciò subito dando molta importanza alla assiriologia, allo studio dei monumenti assiri e babilonesi. Ora le cose si vedono in un modo molto più equilibrato. È vero che c'è qualche cosa, il diluvio, no? La storia del diluvio è presa dai documenti babilonesi, ma in funzione polemica, la differenza è enorme. La storia, il racconto della creazione che c'è all'inizio della Genesi, capitolo primo, che è infinitamente lontano dai racconti della creazione babilonesi, perché questi racconti, adesso non posso raccontare tutta la storia, ma la polemica contro specialmente la teogonia, cioè la generazione degli dèi, quindi un politeismo enorme, vero? E la teomachia, cioè gli dèi che combattono, Teomachia in greco. Enlil, prima è Enlil, il supremo dio sumerico dei Sumeri, ma poi sostituito da Marduk, che era il re, il dio locale di Babilonia, che con la, quando l'impero babilonese prende il primato, allora anche la divinità dei babilonesi sale sul trono del supremo del pantheon delle divinità babilonesi. Allora, quindi Enlil o Marduk fa la guerra contro gli dei primordiali, cioè Tiamat, sarebbe il principio dell'acqua salata del mare, e Abzu, il principio dell'acqua dolce. Sono divinità, ma cosmiche. Enlil combatte e con la taglia in mezzo Tiamat, forma il firmamento, e sapete che anche nella Genesi Dio crea un firmamento e divide l'acqua di sopra dall'acqua di sotto, in alcune lontane analogie. Ma qui abbiamo che l'universo è costituito da due divinità primordiali uccise, e con questi cadaveri, no, si forma la struttura dell'universo. Vedete, è una cosa molto diversa da quello che leggiamo nella Bibbia. Ecco, invece nella Bibbia, nel primo capitolo della Genesi, vedremo dopo la struttura, il Dio totalmente estraneo, no? Là era o politeismo o panteismo, no? Qui il Dio è personale e tuttavia totalmente distinto dalla creazione, dall'opera della creazione. Ecco. I due scritti, Yahvista e sacerdotale, furono uniti dal redattore della Genesi. In particolare, nello schema sacerdotale furono introdotte le narrazioni più colorite dello scritto Yahvista, per cui sembra stavolta di leggere tutta una storia di seguito, e non ci si accorge, se non si sta attenti, che effettivamente sono due voci diverse che parlano. E adesso noi fermiamoci specialmente sul racconto della creazione, nell'una e nell'altra forma. Il racconto della creazione, diciamo prima sacerdotale, che è quello con cui comincia la Bibbia, ha una struttura, così noi potremmo dire, che è come un poema. Un poema sullo schema della settimana, era uno schema artistico, vero? Sei giorni e il settimo, no? Sei giorni c'è un qualche cosa che continua e poi al settimo è finalmente finito questo giorno. Sullo schema della settimana, quindi sei giorni, vengono, il settimo e poi è la conclusione, no? Vengono narrate otto opere. Ma in modo che si corrispondono 4 e 4, col parallelismo, alla prima opera corrisponde la quinta, no? Alla seconda corrisponde la sesta, eccetera. Queste opere, divise in queste due serie, sono così fatte. Cioè, prima c'è la serie degli spazi, ciò che è fermo, no? Gli spazi. E sono gli spazi della luce, lo spazio del cielo e dell'acqua, lo spazio della terra. Opera di divisione, si divide la creazione della luce, divide la luce dalle tenebre. La creazione del firmamento è come uno strato, un divisorio tra l'acqua che c'è di sopra, c'è la pioggia, no? E l'acqua che c'è inferiore. Quindi l'acqua inferiore copre la terra. Allora, altra divisione, la terra distinta dal mare. Ecco. Ma c'è una quarta opera. Una volta creata la terra, ecco che dalla terra viene si esprime la vegetazione, perché la vegetazione non cammina, non corre, non salta, no? È legata lì alla terra. Quindi prima le cose ferme, poi quelle le creature che si muovono dentro. Ecco. E allora abbiamo prima corrispondente alla luce, sono i luminari, gli astri. Notiamo bene qui l'aspetto polemico, che il sole e la luna non sono chiamati col loro nome, sole, luna, Shamash, Yareho, no, perché i nomi erano nomi anche di divinità babilonesi, questi. A scanso di equivoci, non si tratta di divinità gli astri, ma si tratta di luminari, di lanternoni, vero? La, luminare maggiore, luminare minore, gli astri. Vedete questa laicizzazione del creato. Il creato è opera di Dio, ma non ha in sé un valore divino. Questo è sempre in senso polemico. Ecco, allora, poi gli astri. Dopo, corrispondente al cielo e all'acqua, gli uccelli nel cielo e i pesci nel mare. Quinta opera. Sesta opera, anche qui due. Come al terzo giorno c'era due opere, la terra e poi la vegetazione, al sesto giorno, che corrisponde al terzo, abbiamo due opere, gli animali terrestri e l'uomo, maschio e femmina, immagine di Dio. Settimo giorno, il sabato, il giorno del riposo. Vedete che è una specie di poema, adesso leggendolo bene si vede tutti questi ritornelli che ci sono continuamente, e che segue uno schema artificiale. È inutile cercare un parallelo tra questi giorni della creazione e le ere geologiche, non ha niente a che fare con le ere geologiche, no? È una costruzione poetica questa, così. Allora, c'è un insegnamento qua fondamentale, vero? Dio è unico, il politeismo non ha ragione di essere. Crea lui tutte le cose, in principio di cielo e la terra, e non si parla di un materiale che serve per la costruzione, no? Anche questo materiale è creato all'inizio da Dio. Poi c'è l'opera, il lavoro, quel lavoro di distinzione, si passano in rassegna tutte le opere che, per dire che sono creature di Dio, e sono messe con un certo ordine, per dire che Dio ha creato le cose con un ordine, vero? Una specie dal caos. Il caos potrebbe essere rappresentato dal primo versetto, ma non un caos preesistente, un caos che succede alla prima creazione. In principio Dio creò il cielo e la terra, cioè tutto, no? E la terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Ecco, Dio disse sia la luce, e comincia l'opera di distinzione. Ecco. E Dio dà al creato una struttura ordinata, mezzo per esprimere questo insegnamento, è il linguaggio e l'idea del mondo del tempo. È assurdo pretendere che parlando a questa gente in questo momento della storia dell'umanità adoperasse il linguaggio scientifico del giorno d'oggi, no? In base descrive il mondo come si poteva desumere dall'apparenza, dall'aspetto che si ha, attraverso questa presentazione di tutte le cose create, però si afferma la dipendenza di tutto da Dio. Molto interessante invece la creazione dell'uomo, perché era poi il confronto con l'altra, e la creazione dell'uomo è alla fine, che c'è anche qui un ordine. L'uomo è creato quando tutto è a posto, quando è creata la casa, allora viene introdotto l'uomo in casa sua, trova tutto già pronto, anche il petrolio nelle viscere della terra, il carbone, no? Tutto a suo. Ecco, l'uomo che viene per ultimo è perché in realtà è lo scopo ultimo della creazione. Il mondo senza l'uomo sarebbe come un grande giocattolo meccanico, e non è che Dio possa compiacersi molto di avere un giocattolo meccanico, ma ci vuole dentro qualcuno che non è meccanico, è l'uomo. L'uomo. Ecco, allora, e Dio vide, Dio disse, notate che l'ultima opera è introdotta da una decisione, Dio che si consiglia con se stesso sulla creazione dell'uomo, Questo c'è anche nel parallelo babilonese, no? Che gli dèi si consultano per creare l'uomo e lo creano perché faccia il servizio degli dèi nei templi, no? Facevano i sacrifici, eccetera. Uno degli dèi era incriminato come traditore degli altri, ecco, e da allora ecco che al suo posto viene creata l'umanità perché faccia il servizio. Cioè, vedete le idee connesse col politeismo. E Dio disse, facciamolo, sempre disse, no? Cioè non è che debba lavorare, la parola è il minimo che si può dire, un ordine, no? Un ordine, la volontà è un ordine, il minimo di antropomorfismo. E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dopo abbiamo un linguaggio poetico. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatele e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. E Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Prima sempre tutte le altre creature era cosa buona. Dopo la creazione dell'uomo era cosa molto buona. Ecco. Allora, vedete che qui subito abbiamo un insegnamento sull'uomo come immagine di Dio. E qui abbiamo un punto dove c'è non solo la carattere sapienziale, ma anche il fatto che queste parole richiedono assolutamente l'intervento di una lettura cristiana. Per cui, vedete, i cristiani si posero subito la questione dei giorni, no? Sarebbe una questione secondaria, ma dal punto di vista teologico, ma anche loro erano, ragionavano, no? Dico, i giorni sono i giorni della settimana, questo o qualche cosa d'altro. E quindi le interpretazioni allegoriche di questi giorni, varie spiegazioni, anche Sant'Agostino, prima aveva scritto De Genesi contra Manicheos, dando molta importanza a una tradizione, a una maniera di interpretare allegorica, no? Che le cose in un modo si devono intendere in un'altra maniera. E poi dice, questi giorni sono forse l'intelligenza, la conoscenza che hanno gli angeli. Da ultimo scrisse un'opera De Genesi ad litteram, ma ad litteram fino a un certo punto, anche qui. Quindi la riflessione cristiana, ecco, si è fermata, ma non ha dato tanta importanza. Sia Sant'Agostino diceva, può essere così, può essere altrimenti. Anche San Tommaso, che riassume un po' tutto, ci sono interpretazioni allegoriche, interpretazioni letterali, anche tutte possono essere nell'ambito della fede cattolica. Invece, molto interessante è stata per i cristiani l'affermazione che l'uomo è creato a immagine di Dio. Cos'è questa immagine di Dio nell'uomo? Immagine di Dio nell'uomo, l'interpretazione più comune è sul piano naturale, cioè l'uomo è l'unico interlocutore di Dio perché ha la capacità di conoscere, di riflettere e la capacità di volere, di decidere. Questo è ciò che rende l'uomo così grande di fronte a Dio, in modo da poter diventare anche, a suo danno però, anche non solo il partner di Dio, ma anche l'avversario di Dio. Invece qui l'autore, più semplicemente, dopo aver detto che l'uomo è appunto rispetto a Dio colui che può interloquire con Dio, dice maschio e femmina. Allora qui si può riflettere un po' che l'uomo e immagine di Dio, nei due sessi assieme, se i due sessi sono complementari, l'immagine totale di Dio nell'uomo è, risulta da tutte e due, da maschio e femmina che hanno effettivamente, non soltanto fisicamente ma anche psicologicamente, sono complementari, nella loro complementarietà costituiscono l'immagine completa di Dio, in quanto l'uomo può essere, nella misura in cui può essere l'immagine di Dio. Ecco. Poi risulta chiaramente che la generazione è voluta da Dio, è una, nel disegno divino. Ed allora avviene il cristianesimo, si è servito di questo per combattere certe eresie o certe filosofie dualistiche, i quali vedevano nella materia il male, no? E invece nello spirito il bene, fino al punto da pensare due principi, uno principio del male e principio del bene, e così anche certe, un ascetismo che arrivava anche all'eresia di dire che il matrimonio è un male, no? Perché è un accedere a ciò che costituisce la parte materiale dell'uomo, no? Questo fu la Chiesa quando interveniva su questo aspetto, era sempre avendo di mira l'errore dualista. Così anche quando Marcione, non è che fosse Marcione, ma Marchion, Marcus Marchion, Marcione secondo secolo, sostenne che bisognava abolire e rifiutare l'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento si fonda tutto su una concezione materiale. È un Dio diverso quello dell'Antico Testamento. Invece, allora la Chiesa interviene, autore dell'uno e dell'altro testamento, la Sacra Scrittura è tutta quanta parola di Dio, vero? Il Vangelo è nascosto nell'Antico Testamento, e l'Antico Testamento diventa chiaro col Vangelo, e questa è la riflessione cristiana su questo passo. Ecco. Adesso ci sarebbe la questione, modernamente, una questione mai sorta prima, quella ecologica. Ecco, perché sembra ad alcuni che il dominio dell'uomo sugli animali e sul creato sia tale da rovinare addirittura l'opera di Dio. Beh, certo, bisogna che anche qui che qui dia apre la porta a qualunque intervento dell'uomo sulla creazione, no? Dice che l'uomo è superiore a tutti gli altri esseri, appunto perché è immagine di Dio. E poi nel capitolo 9 che abbiamo letto alla fine del diluvio, ecco che il rispetto, però, e quindi diremo allora, non si può dire che assolutamente la pena di morte come concepita adesso sarà una cosa inutile, ma la necessità di difendersi contro l'omicidio rimane. Allora la legge del taglione, vita per vita, non è un abuso, perché è l'unica maniera di potersi difendere in una certa struttura sociale. Per questo legge del taglione è tale quale, non di più, però è una limitazione della rappresaglia. Il fatto della rappresaglia lo abbiamo qui nella storia di Caino e della sua discendenza. Caino è un omicida. Ecco, e allora chi però ucciderà Caino sarà punito 7 volte. Ma i discendenti di Caino sono più bravi, sono più progrediti, vero? E quindi sono anche più crudeli. Lamech è l'ultimo discendente qui di Caino, e siccome i suoi figli hanno costruito le armi, ecco, allora... fu il padre di quanti abitano sotto le tende, no? Sono autori di Cetera, padre di quanti lavorano il rame e il ferro. Quindi ecco che cosa può dire Lamech: ho ucciso un uomo per una mia scalfittura, un ragazzo, ho ucciso un ragazzo per un mio livido, per rappresaglia contro l'ucciso. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Guai a chi mi tocca, eh? Ecco qui il progresso nella rappresaglia. Invece la legge del taglione vuol dire tale e quale, occhio per occhio, dente per dente, non occhio per un dente, o vita per un occhio, no? E vita per vita. E qui Shofek Dam Adam Ba Adam Damosh Shofek, colui che sparge sangue di uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Quindi in questo caso è la pena di morte, ma non nel senso moderno. Avete lì un prigioniero, non può farvi più niente, no? E perché lo ammazzate? Ecco, questa è l'assurdità della pena di morte come è concepita oggi, no? La pena di morte contro chi oramai non può far più niente di male. Allora come spauracchio, come ovviamente che non serve come spauracchio, per chi vuole fare il delinquente lo fa lo stesso, non ha paura di nessuno, no? Ecco la questione. Ma non si può dire che l'uccisione di un per il fatto stesso che un'uccisione è una cosa intrinsecamente male, che è sempre male, no? Ci sono dei casi in cui non è male. Quindi questa è una certa reticenza, vero, anche nel catechismo della Chiesa Cattolica, reticenza a condannare senza nessuna eccezione la pena di morte. Ci può essere dei casi in cui l'unica maniera per poter salvare effettivamente la vita, oppure per difendere l'innocente. Adesso una piccola qualche osservazione molto importante sulla maniera con cui viene spiegata la creazione da parte dell'altro narratore, quello di Genesi 2. Lo leggiamo addirittura, perché è tutto diverso. Quando il Signore fece la terra e il cielo, basta, guardate che comincia con la terra, terra e il cielo, la sua idea è concentrata sulla terra, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, nessuno lavorava il suolo, faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Vedete, un ambiente un po' mesopotamico questo, eh? Allora, tanto bene, il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Ecco, qui si dice che l'uomo è creato da Dio, no, che l'uomo è formato di terra. È vero, no? L'uomo è formato dagli stessi elementi materiali, e però l'uomo è anche vivente, cioè riceve da Dio ciò che lo rende vivo, e qui noi vediamo la lettura cristiana, questo alito di vita e l'anima che lo distingue. Ecco, dopo sembra che prima non c'era niente, poi comincia con l'uomo, dunque, che cielo e terra, ma uomo. E l'uomo è primo nell'intenzione, quindi è primo anche nell'esecuzione. Dice, ma quest'uomo dove sta? Ha bisogno di un posto dove abitare. E da allora ecco che Dio fece, il Signore Dio fece, prepiantò un giardino, vedete che fa il giardiniere, questo è molto antropomorfico, no? Il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio, perché l'uomo doveva mangiare, allora il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi, graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Quando parla dell'albero della vita e dell'albero della conoscenza, noi cominciamo a capire che qui il linguaggio è non soltanto antropomorfico, ma è un linguaggio simbolico, un linguaggio allegorico, no? Cioè, qualche cosa di un albero non può essere della scienza o della vita. Ecco, il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse, non fare il lazzarone, ma fare. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Ecco, e poi il Signore Dio disse, vedete che l'uomo, Adam, vuol dire l'umanità, ma qui abbiamo un altro passo: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche, tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche. Quindi abbiamo la supremazia dell'uomo sugli animali, e conosce come sono, dal nome. Dare il nome vuol dire conoscere la natura di questi animali, e conoscendo la natura degli animali l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile, ha constatato che gli animali non erano alla sua altezza. Sembra che patisca la malinconia, no? Ecco come è psicologico questo racconto, no? Mentre l'altro è qui, è intimo. Allora il Signore Dio dunque fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Notate che non è questione di addormentare per un'operazione chirurgica, no? Anestesia, ma è che Adamo non deve sapere come Dio crea, no? E il modo di agire di Dio è insondabile, non può essere conosciuto. E per cui il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta, prima no, perché gli animali non bastavano, questa volta essa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, la si chiamerà Isha perché da Isha è stata tolta, uomo, come dire uomo, ecco. E dopo dice: per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Vedete che questa narrazione è molto diversa dall'altra, ma più profonda. E già qui vuol dire, dal punto di vista sapienziale, vero? Che il Dio ha creato l'uomo con la materia, ma gli ha messo lo spirito. Che l'uomo non può essere soltanto il maschio, ma l'uomo deve essere anche la donna. Ma l'uomo deve sentire la nostalgia della donna, provare una specie di solitudine senza di essa. Ed ecco che allora viene creata la donna. Quindi ogni cosa viene creata per mostrare che l'uomo ne ha bisogno. Prima il luogo, poi i frutti e poi gli animali per compagnia, ma non bastano. Allora la donna, e adesso l'uomo è finalmente questa volta è carne della mia carne. Vedete che cosa vuol dire questa azione strana, no? Della formazione della donna dalla costa dell'uomo. Non ci sono paralleli nelle letterature, nelle mitologie, no? Non ci sono paralleli, forse qualche cosa di simile nella simposio di Platone, no? Che l'uomo sarebbe stato creato originariamente con tutti e due i sessi, dopo siccome era troppo superbo allora la divinità l'ha tagliato in mezzo e sono rimasti allora maschio e femmina separati, i quali tendono a riunirsi, vero? Ecco, anche qui c'è, come dire, l'unione matrimoniale qui è come il ritornare ad una unione primitiva. Questa è la maniera con cui viene presentata, certamente è un linguaggio simbolico, allegorico, e su questo ha riflesso i cristiani. Notiamo già San Paolo che cita questo passo per dire questo è un grande mistero in Cristo e nella Chiesa. Il rapporto di unione tra l'uomo e la donna è visto come l'immagine vivente, l'immagine del rapporto di Cristo con la Chiesa. Però su questo stesso passo, prima ancora di Paolo, aveva parlato Gesù, quando gli parlano del ripudio, è lecito all'uomo ripudiare la sua moglie, ricordate questo? E si cita, ma Mosè ha detto di dare il libello del ripudio, quindi Mosè ha concesso il ripudio, notate che non è il divorzio di tutti, ma proprio il diritto dell'uomo, e non aveva invece la donna, di mandar via la moglie per qualche motivo. Però. Allora, Gesù si riferisce a questo passo, Mosè ha fatto questo per la durezza del vostro cuore. Notate che cuore qui non ha il significato sentimentale, che siamo abituati noi a parlare del cuore in senso sentimentale, il cuore è piuttosto la ragione, no? Gente dalla testa dura che non capisce, non arriva alla finezza di capire il valore che c'è nel rapporto tra l'uomo e la donna. Poi dice al principio non fu così, quindi l'idea di Dio nella creazione è tale per cui l'unione dell'uomo con la donna non deve essere separata, deve essere divisa, così ha sentenziato Gesù e così la Chiesa ha sempre insegnato. Ecco, questo per la creazione. Quanto è passato troppo tempo, né? Sì. Sono le 10:40 quasi. E allora abbiamo cominciato alle 9?
E quarto.
Ah, bene, 9, sì, possiamo. Cioè il punto su cui più nascono molti più problemi è nel capitolo terzo, in cui si parla della caduta. Ho già spiegato un po' la riflessione sapienziale. Il Dio è sapiente, il Dio è buono. Ecco, abbiamo un'esperienza nella nostra storia, la storia di Israele. Il Signore ha fatto un'alleanza con noi e tutte le volte che noi l'abbiamo trasgredita siamo stati puniti. Addirittura se questo racconto fosse stato scritto al momento dell'esilio oppure dopo la deportazione delle tribù del regno di Israele, perché il regno di Israele 100 anni prima è stato distrutto dagli Assiri e soltanto dopo il regno di Giuda è stato deportato in Babilonia, ma quelli che furono deportati delle tribù settentrionali, Efraim, Manasse, Zabulon e Aser, eccetera, non sono più tornati indietro, non si sa che fine abbiano fatto, sono stati assorbiti, no, dalle altre popolazioni. Invece la tribù di Giuda si è mantenuta. Ora, il fatto sembra creare un parallelismo, dite, c'è un'alleanza tra Dio e l'uomo, Adamo, ecco, questa alleanza viene infranta e da allora ecco che è scacciato dalla sua terra, dal paradiso in terra in cui viveva, e così queste tribù erano legate a Dio con l'alleanza, hanno tradito l'alleanza e lo sono scacciate dalla terra che era stata promessa in connessione con l'alleanza. Quindi c'è una esperienza. Allora la riflessione, tante cose che nella vita sono tristi, perché il Signore ha creato l'uomo così, perché sia così disgraziato, perché deve soffrire così tanto, perché poi debba morire. No, l'ideale è diverso. Il Signore non ha creato l'uomo per la morte, ma per la vita. Tuttavia l'uomo doveva decidere di sé, perché non è una macchina, vero? Non è un giocattolo meccanico. Non doveva decidere Dio al posto dell'uomo. Era una proposta, ecco. Quindi quello che abbiamo già letto, che mette l'uomo di fronte a un'alternativa. Questo tu devi rinunciare a questo frutto, a quest'albero della conoscenza del bene e del male, vero? Naturalmente si tratta precisamente dell'alternativa di fronte alla quale l'uomo è posto, e non è obbligato ad essere fedele a Dio. E poi c'è un altro personaggio che interviene, sapete, è inutile che io lo lega adesso, è il serpente. Ecco, qui interviene la riflessione cristiana, quando nell'Apocalisse abbiamo l'identificazione del serpente. Notate che era pericoloso, no, parlare di un essere superiore, perché poteva mettere in dubbio l'unicità di Dio, creare presentare una specie di concorrente di Dio, no? E allora il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Ecco, non c'è un altro, è anche lui una creatura, questo serpente. Poi viene identificato nel libro dell'Apocalisse, quando presenta il dragone. Il dragone che insidia la donna, apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi, dice un principe di questo mondo, eccetera. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Ecco, scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra. Quindi, ecco, la lettura cristiana di questo passo vede nel serpente il diavolo che si è servito un serpente. Se si vuole una lettura alla lettera, come tanti hanno fatto questa lettura prendendo tutto alla lettera, allora c'era da avere un serpente. Questo serpente parlava perché era abitato dal diavolo, ma tutto può essere messo invece in forma, in interpretazione allegorica, già dai padri della Chiesa, cominciando il nostro Sant'Ambrogio, che identifica il serpente col male, la donna con la sensibilità, e l'uomo con la